Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori, ci siamo collegati qui su Rai Radio 1 perché continueremo a parlare, per chi ci segue a quest'ora, ogni martedì, di consulta ma di titolo quinto, quindi le esigenze della collettività. Abbiamo sinora affrontato varie tematiche che sono state via via chiarite dai nostri ospiti e oggi è con noi Anna Simonati, professoressa associata di diritto amministrativo, facoltà di giurisprudenza all'Università di Trento. Buongiorno.
Buongiorno a lei e alle persone che ci ascoltano.
Ecco, e noi l'abbiamo invitata proprio per parlare di democrazia diretta, partecipazione dei cittadini e buona amministrazione. Quindi credo che faremo contenti i nostri ascoltatori.
Speriamo.
Finalmente siamo coinvolti in prima persona. Io la prima domanda che le volevo proprio fare, rivolgere, era proprio questa, e cioè che cos'è la buona amministrazione e soprattutto che cosa vuol dire partecipazione dei cittadini?
Ma questa è una domanda importante e ovviamente ignoro la risposta tecnicamente, nessuno sa ancora cosa sia la buona amministrazione, cerchiamo di perseguirla. Buona amministrazione vuol dire cercare di applicare nell'attività concreta delle pubbliche amministrazioni dei criteri di ragionevolezza, dei criteri di coinvolgimento per quanto possibile dei destinatari del potere e quindi di ottimizzazione delle risorse e dei risultati. Dobbiamo tenere conto del fatto che amministrare bene non è facile perché le risorse pubbliche sono scarse, naturalmente, quindi non è sempre possibile fare tutto ciò che sarebbe ottimale fare. Bisogna quindi cercare di applicare nel modo migliore gli strumenti che si hanno a disposizione. Ci sono degli accorgimenti tecnici che possono essere applicati e adottare anche delle buone norme che richiedano all'amministrazione di rispettare certi principi, principi per esempio sul come muoversi, principi che impongono delle fasi di procedimentalizzazione, quindi un iter da seguire, che sa, spesso viene visto come un appesantimento dagli amministrati, il procedimento amministrativo, e in parte lo è certamente una complicazione da un certo punto di vista, ma è anche una garanzia, per l'amministrazione che procede, perché sa come deve procedere, quali passi deve seguire, ed è una garanzia anche per gli amministrati, perché anche loro sono nella possibilità di poter verificare che l'amministrazione abbia seguito diligentemente tutti i passi. Quindi certamente il principio di procedimentalizzazione è la prima garanzia di buona amministrazione. E poi si possono codificare nelle norme altri principi che possono andare nella stessa direzione. Ce ne sono tanti, si può scegliere se inserirli o meno nelle varie disposizioni. Questa è anche una scelta politica nel senso bello del termine della politica del diritto, perché sa, anche arricchire troppo di contenuti le norme può essere controproducente. I principi, per essere veramente principi e quindi fondamentali, non devono essere tanti, devono essere dei concetti guida. Quindi certamente un principio fondamentale è quello di buon andamento, che noi troviamo espresso anche nell'articolo 97 della nostra Costituzione, accanto al principio di imparzialità. No? Questi sono i macro canoni a cui la pubblica amministrazione si deve sempre attenere. Si può pensare, e questa è anche una questione di autonomia regionale, nel momento in cui si codifica uno statuto regionale, se partendo dalle norme che sono comunque inserite in Costituzione, sia utile che le regioni esplicitino in quella che è la loro norma fondamentale i principi in cui credono maggiormente, quelli in cui si riconoscono maggiormente, quelli a cui danno maggiore rilievo. E su questo si gioca anche il rapporto fra l'autonomia e la sovranità.
Adesso mi viene in mente, mentre lei, come diceva bene, no? La funzione, le premesse, i criteri, no? Che supportano certo questo argomento. No? Però come ci si accorge che il cittadino ha effettivamente percepito la modalità, diciamo, no? Di partecipazione? Cioè, per far sì che da parte vostra, diciamo, chi si occupa profondamente, no, del settore possa intervenire.
Anche questa è una domanda molto importante e Anche qui devo dire che non c'è una sola risposta sicuramente valida. Questo è uno dei grossi problemi dell'attività amministrativa e anche del diritto amministrativo per chi se ne occupa a livello scientifico. Le do una risposta che corrisponde alla mia opinione, ovviamente, quindi mi assumo, certo, la responsabilità di quello che dico. Ma secondo me c'è un concetto chiave che noi oggi dobbiamo tenere presente quando vogliamo fare buona amministrazione, nel momento in cui codifichiamo i principi ma anche cerchiamo di applicarli. E la parola chiave è comunicazione. Io credo che molto spesso la non così buona amministrazione, non voglio dire la cattiva amministrazione, sia il prodotto di una non così buona comunicazione ai cittadini. Innanzitutto la comunicazione è un valore in sé perché ha a che fare con la trasparenza amministrativa. Di trasparenza si parla tanto, ma in realtà cosa vuol dire? Vuol dire rendere l'attività della pubblica amministrazione conoscibile e controllabile e quindi comprensibile. Ma per renderla comprensibile bisogna saperla comunicare. E non è facile saperla comunicare. Pensiamo soltanto alla modulistica, a come sono scritti, certo, gli atti amministrativi.
Che è quello che fa arrabbiare il cittadino.
Che spesso è quello che fa arrabbiare il cittadino. Quindi bisogna partire dalle piccole cose tante volte per ottenere grandi risultati. Io credo che questa sia un po' la chiave. Cioè imparare a comunicare e a abbattere le barriere che oggi forse sono più formali che sostanziali a volte fra amministrazione e amministrati. Bisogna imparare a comunicare, non è una cosa facile. È una cosa che l'amministrazione sta cercando di imparare. La comunicazione è il presupposto, a mio giudizio, per l'applicazione concreta dei buoni principi e anche per la realizzazione della partecipazione, perché per consentire ai cittadini di partecipare bisogna rendere comprensibile quello che si sta facendo, quindi bisogna saperlo spiegare, solo dopo che si è capito si può partecipare consapevolmente. E questo ha a che fare, secondo me, anche con un altro problema che però va affrontato in termini di partecipazione, di partecipazione consapevole, cioè qual è la funzione della partecipazione dei cittadini. Ci sono tanti strumenti di partecipazione all'attività pubblica, non soltanto a quella della pubblica amministrazione, ci sono strumenti di partecipazione molto antichi, pensiamo ai referendum, alle petizioni, all'iniziativa legislativa, che non hanno a che fare con l'attività amministrativa, hanno a che fare per esempio con la formazione delle norme. Quelli che hanno a che fare con la compartecipazione alle scelte di pubblica amministrazione sono più recenti, stanno nascendo oggi in Italia e spesso li stiamo mutuando da altri ordinamenti giuridici. Il presupposto però è la chiarezza nella comunicazione. Bisogna innanzitutto, secondo me, rendere chiaro che questi strumenti di partecipazione popolare alle scelte amministrative non sono mai sostitutivi della democrazia rappresentativa. E non sono neanche mai autosufficienti, nel senso che non si può violare il principio di competenza e trasferire il potere decisionale direttamente ai cittadini. Ci sono dei circuiti istituzionali che comunque mantengono la loro valenza e sono imposti dalle norme. I cittadini possono dare un apporto preliminare in fase istruttoria e consultiva per offrire degli input ai decisori istituzionali, per dire qual è la scelta che loro condividono maggiormente. Poi non è detto che sia quella che verrà assunta dall'amministrazione, ma l'amministrazione responsabilmente
ne tiene conto.
Ne terrà conto, esatto.
Quindi non si può parlare di propositivo?
Si questo, potrebbe
si
anche.
Potrebbe, sì.
Sa, questo è un po' un laboratorio. Naturalmente lo statuto, la Costituzione, le norme di rango molto elevato nell'ordinamento non sono la sede per disciplinare in maniera estremamente specifica questi temi, anche perché gli strumenti partecipativi sono tanti, sono eterogenei e a volte non tutti si attagliano ai vari campi, cioè ci sono alcuni settori in cui può funzionare bene uno strumento e altri in cui ne funziona meglio un altro, quindi non si possono assumere scelte a prioristiche generali che valgono per tutti, come dire, evergreen, no? Credo però che si possa ragionare, chi lavora nelle istituzioni, chi lavora nell'amministrazione, chi modestamente si occupa di diritto pubblico, tutti quanti insieme, anche l'associazionismo, cioè i cittadini in prima persona, per trovare in diversi settori che si prestano a queste sperimentazioni i meccanismi ritenuti più utili. Non dobbiamo dimenticare che questi a volte sono, in certi settori, sono strumenti anche antichi. Nei nostri territori, pensiamo agli usi civici, sono forme di sperimentazione molto forte di meccanismi partecipativi, antichissimi, e noi secondo me dovremmo imparare dall'esperienza che abbiamo saputo accumulare, che ha dato buona prova di sé, per vedere se sia esportabile, se sia codificabile, se sia, virgolette, giuridicizzabile, cioè trasferibile in una norma, per renderla strumento ancora di più di buona amministrazione.
Quindi è anche possibile che un cittadino o più cittadini, in base proprio all'esperienza personale sull'argomento che in quel momento magari è trattato o è di interesse amministrativo, eccetera, sia recepito dalla pubblica amministrazione o comunque da chi in quel momento ha in mano la funzione, sia percepito come un contributo. Chi vive l'associazionismo può essere garante di una sorta di proposta.
Sicuramente a monte ci deve essere una normativa, tendenzialmente, nel senso che, come dire, iniziative troppo estemporanee lasciano il tempo che trovano perché sono esse stesse magari poco garantistiche, no? Dicevo prima della importanza della procedimentalizzazione, è bene che ci sia un riferimento normativo, perché quello poi garantisce, per esempio, che si dia la stessa voce a tutti, che non ci siano, no, forme anche di prevaricazione, magari involontaria, fra gli stessi operatori del settore. Però se c'è una disciplina che indica le modalità per realizzare la partecipazione o per incanalare anche le forme più spontanee di partecipazione, la partecipazione dei cittadini può essere certamente vista come un contributo. Come dico, non ci devono essere malintesi di base. Bisogna sempre chiarire che la partecipazione non crea un circuito deliberativo alternativo a quello istituzionale. Serve alle istituzioni per decidere meglio, non necessariamente per decidere seguendo le indicazioni della partecipazione, ma magari la partecipazione può avere anche un effetto deflattivo del contenzioso. Dialogando a monte, le istituzioni possono far comprendere ai cittadini perché la soluzione che a loro sembra migliore non è praticabile. A volte ci sono delle ragioni tecniche, per esempio, non immediatamente coglibili da chi non si occupa a livello professionale di un certo ambito, per cui una certa soluzione non è praticabile. Può essere anche il prodotto di una procedura partecipativa chiarire ai cittadini perché quella soluzione non è praticabile. Non è detto che si debba necessariamente poi seguire supinamente l'indicazione, però si dialoga e auspicabilmente ci si capisce reciprocamente. Questo è già un valore aggiunto.
Ecco, rispetto al passato, gli strumenti a disposizione sono naturalmente molto più aperti, no?
Certo.
E anche più vivaci, diciamo così.
Sì. E mi riferisco vivaci soprattutto, mi sembra la parola giusta.
infatti, mi riferisco soprattutto alla rete, no? Ecco, lo so, questo è un argomento un po' da trattare con le pinze. Però una cosa è certa, no? La rete è un po', come si dice, una volta ci diceva, la cartina tornasole, no? Cioè lo strumento che ci consente di vedere immediatamente che cosa sta succedendo, quali sono le reazioni, quali sono, diciamo, gli umori, no? Ecco, in questo senso è anche lo strumento che consente al cittadino di avvicinarsi di più alla conoscenza delle varie argomentazioni, o no?
Ma io sono un po' dubbiosa su questo, nel senso che in parte sono d'accordo e devo registrare che c'è anche un orientamento legislativo che va in questa direzione. Pensi al fatto che la legge Madia, di cui tutti abbiamo sentito parlare, è una legge delega, no? Quindi delega il governo a emanare poi una normativa successiva. E fra i principi che codifica c'è il famosissimo principio digital first, cioè quello per cui prima, se possibile, bisognerebbe far funzionare le cose con modalità digitali proprio per questa ragione di presunta migliore accessibilità. Le dicevo prima che io sono un po' scettica, nel senso che non è che io non veda i vantaggi che l'utilizzo oculato della rete può offrire, sono sicuramente molti anche in termini di raggiungibilità, per esempio, delle giovani generazioni. Però non dobbiamo dimenticare che nei nostri ordinamenti, parlo al plurale perché penso a tutti gli ordinamenti mediterranei, diciamo così, c'è un problema culturale, se vuole, di alfabetizzazione informatica della popolazione. Quindi non vorrei che un'eccessiva fiducia in questi strumenti, che vuole essere inclusiva, ma sappiamo che di buone intenzioni sono lastricate le vie che portano all'inferno, avesse poi in realtà un effetto esclusivo di alcune fasce della popolazione, che non a caso sono anche quelle in partenza spesso più vulnerabili e meno attrezzate culturalmente. Quindi certamente il web è uno strumento utilissimo, che va utilizzato, a mio giudizio, anche dalle istituzioni e molto, soprattutto nei confronti di certi interlocutori, penso, come dicevo, le giovani generazioni, però vedrei con preoccupazione un utilizzo esclusivo di questi canali, perché secondo me innanzitutto non è detto che siano lo strumento migliore di comunicazione per raggiungere l'interlocutore, primo. Secondo, forse in questo pago un po', come dire, un fattore generazionale, però secondo me la partecipazione funziona bene se a questi canali virtuali si aggiungono anche dei certo. canali più tradizionali sì. in cui le persone si guardano negli occhi certo. e si parlano.
Certo, perché lei teme naturalmente, come giusto credo, che vi sia proprio anche una parte della popolazione, tra virgolette, seppur magari minoritaria, ma esclusa. E questo esatto. è un pericolo. Poco tempo fa si è parlato, ad esempio, dell'utilizzo delle mail, la PEC, e che però non tutti naturalmente possono fornirla, per cui anche lì si creerebbe quasi un forte disagio tra chi ha la fruizione di questo e chi non ce l'ha.
Non solo, no? Se pensa alla PEC, una persona che vuole accedere a un certo servizio, a una certa prestazione, ha un interesse qualificato molto forte a certo. procurarsela. Ma se parliamo di partecipazione a delle scelte amministrative più comuni...
Pagare la multa?
Ecco... ma anche solo decidere dove mettere l'inceneritore, voglio dire,
sì,
facciamo
sì,
una...
certo.
Sì, l'interlocutore è il cittadino comune che non ha un interesse qualificato a monte così forte, quindi una scelta, come dire, monocanalizzante la partecipazione mi sembrerebbe veramente un po' pericolosa.
Però cercando invece l'utilità bella della rete, diciamo, dal punto di vista di partecipazione dei cittadini, quindi buona amministrazione, è che il cittadino può andare in rete e conoscere quali sono le normative?
Certo, questo è sicuramente uno strumento importante che è già funzionante e che ha a che fare con quello che si diceva prima, cioè non tanto il momento della partecipazione intesa in senso dialogico, ma il momento preliminare della comunicazione, perché per partecipare bisogna prima capire e per capire bisogna dotarsi degli strumenti. E su questo le istituzioni, parlo di quelle radicate sul territorio, ovviamente, che sono particolarmente attente, devo dire, su questo fronte, si stanno dotando di meccanismi, credo, abbastanza efficaci. Sul sito della provincia, per esempio, è possibile recepire varie informazioni e accedere anche direttamente alle normative vigenti. Anzi, se uno è curioso, può anche accedere al testo storico e vedere quindi come si è modificata nel corso del tempo la normativa che gli interessa. C'è anche il sito della consulta, di cui io indegnamente faccio parte, che contiene tutta una serie di documenti accessibili, documenti di vario tipo, non soltanto documenti in senso classico, ma anche, per esempio, la pubblicazione in streaming dei lavori che abbiamo svolto, tutte le nostre riunioni sono accessibili anche sì. dopo, quindi, e naturalmente se il cittadino ha curiosità o interesse di approfondire alcuni temi, anche lì ci sono delle indicazioni dirette e indirette, perché poi si possono recepire a cascata anche altre indicazioni utilissime da questo punto di vista.
Vorrei quasi concludere con una battuta. Potremmo inserire la partecipazione come il quarto elemento dopo la Rivoluzione francese, dopo fraternité, égalité, liberté, partecipazione? Che dice?
Dico che non dobbiamo esagerare, che dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, però se per partecipazione intendiamo condivisione di nozioni di base e un metodo per riuscire, se non altro, ad avere tutti la stessa visione delle cose, possibilmente oggettiva, e a formarci un'opinione, sicuramente sì.
Ecco, e per veramente concludere, perché siamo arrivati alla fine della nostra puntata, vorrei veramente citare Giorgio Gaber, libertà
e partecipazione, che dire.
Quindi io voglio ringraziare Anna Simonati, professoressa associata di diritto amministrativo, facoltà di giurisprudenza all'Università di Trento, grazie.
Grazie a lei.
E noi diamo un appuntamento la prossima settimana alla stessa ora, stesso giorno, qui su Rai Radio 1, ai nostri ascoltatori, e grazie ad Alessandro Ravagni che ci segue alla console.
Arrivederci a tutti.
Avete ascoltato Titolo V, Le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.